Allora, Genesi, ho detto 30, ma veramente cominceremo alla fine di capitolo 29. Preghiamo, Signore, grazie perché siamo qui, è una bella giornata. Signore, grazie per la piccola Paola che ha avuto questa infezione all'occhio, sembrava una cosa gravissima. Invece venerdì ho visto un ospedale che sta meglio, già giravo col triciclo, vivace. Grazie, Signore, per lei. Grazie per Enzo, Signore, che lo stai guarendo, suo cuore. Signore, c'è sempre tante cose per le quali dobbiamo pregare. E, Signore, noi chiediamo, mentre esaminiamo la Tua parola, parla ai nostri cuori. C'è una lezione molto profonda per ognuno di noi in questi passi. E quindi parla alla Tua Chiesa, Signore. Preparaci per il Tuo ritorno, Gesù. Perché noi ti amiamo, Signore. E veramente che grande amore che tu moristi per noi, Signore. E noi vogliamo vivere per te, Signore. Di nuovo, benedici questo tempo nella tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Allora, la fine di capitolo 29 è quasi la totalità di capitolo 30. È un elenco di tutti i figli che Giacobbe avrà con queste due mogli e le due serve delle mogli. In totale 12 figli in questi passi, ma poi avrà anche ancora altri figli. Ma più che guardare, perché potremmo fare un studio sui nomi di tutti i 12 tribù di Israele, che è anche molto interessante, però più di guardare questi figli che nascono, anche 12 tribù, voglio guardare specificamente Giacobbe, Rachele e Lea. Perché capitolo 30 è una storia di tre persone che desiderano qualcosa e tre persone che pensano se ottengono quella cosa avranno la felicità. Un grande errore. Leggiamo versetto 31, un po' per cominciare, di capitolo 29. Ora l'Eterno, vedendo che Lea non era amata, aperse il suo grembo, ma Rachele era sterile. Ok, voglio che notate questa parola, l'Eterno vedendo. Perché questo sarà il tema, un po' del messaggio questa mattina per ognuno di noi. Perché sapete, tutte le storie del Vecchio Testamento, l'autore di Ebrei dice che sono stati dati per esempi per noi credenti nel Nuovo Testamento. E quindi una cosa che noi credenti dobbiamo tenere sempre in mente, in ogni momento, è che Dio vede. Dio vede la tua condizione in questo momento. Dio vede la tua condizione di vita, di lavoro, di famiglia, la tua condizione economica, le tue esigenze emotive. Dio vede ogni cosa. Ed è bello questo passo perché qui dichiara che nonostante il fatto che Lia non era la preferita di Giacobbe, no, pensate un attimo, no? Perché tante volte, secondo me, noi leggiamo la parola di Dio in modo troppo superficiale, invece di leggerlo e metterci nei panni di quella persona. C'è un proverbio dei peli rossi, voi sapevate che io ho un po' di sangue peli rosso? Qualcuno sapeva? Un po' della tribù dei Cherokee, no? E non so se per questo ho la pelle un po' olivastro, probabilmente di no. Ma c'è un proverbio dei peli rossi che dice che prima che io giudicherò un altro uomo, devo camminare una miglia nelle sue mocassini, nelle sue sandali. È bello questo, è biblico, no? Prima di giudicare, vivere la vita di quella persona. E quindi per un attimo vogliamo vedere, metterci nei panni di Lia, no? Arriva questo parente Giacobbe da lontano. Tu sei la primogenita, aspetta te di sposarti prima di Rachele, prima di qualunque altro. Magari te di avere il vestito della sposa, di far festa, che tutta la gente vengano e dicono la sposa. Invece Giacobbe arriva, si innamora di Rachele, la sorella minore. Fa un affare con tuo papà per sposare tua sorella, per scartare te, perché non vuole te. E poi quando completi 7 anni, tuo papà viene da te e dice, Lea, sì, Giacobbe vuole tua sorella, però adesso è buio, abbiamo fatto festa, Giacobbe è un po' brillo, entri tu nella tenda. Tu avrai un uomo, ma sarà per l'inganno. Sentiresti felice in questi panni? Io non mi sentirei tanto felice. Qualcuno mi sta forzando su una persona che non mi ama. E quando Giacobbe scopre la mattina dopo, non è che lui dice, va bene, io amo anche te, Lea. Va bene così, no? È arrabbiato, mi hai ingannato, mi hai dato quella qua, questo con gli occhi deboli, io volevo l'altra. E quindi magari questa mattina c'è qualcuno che dice, ma a me la vita mi ha dato delle carte proprio scadente, ma Dio vede. L'Apostolo Paolo in Corinzi dice che le parti del corpo di Cristo che sembrano meno belle, meno importanti, Dio dà più grazia. E per noi credenti è importante ricordare ogni istante che Dio vede la nostra condizione. In Romani 8:28 è scritto che tutte le cose cooperano per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Voi credete questo passo? Pochi di voi credete. Credete o no? È ancora un po' debole. Lo credete? Ma ogni cosa che... Se tu sei un figlio di Dio, non sto parlando di chi è fuori che non conosce il Signore. Chi non è nato di nuovo? Perché chi non è nato di nuovo, la Bibbia dice, è già condannato. Il suo destino è di essere lontano da Dio per tutta l'eternità. Ma chi è figlio di Dio? La parola di Dio dichiara che ogni cosa coopera per il tuo bene. Anche le cose brutte. Anche le cose negative. Anche perdere il lavoro. Anche subire una malattia. E Dio nella vita di Giacobbe, di Rachele e Lea gli deve insegnare questa lezione. Allora, guardiamo in capitolo 29. Salteremo un po' questa mattina. In versetto 17 di capitolo 9... Lei aveva occhi languidi, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Come abbiamo visto, Rachele era uno dell'Hollywood, era bellissima. Lei era semplice, normale, una donna normale. In versetto 20, così Giacobbe serve 7 anni per Rachele, gli parvero pochi giorni per l'amore che la portava. E quindi Giacobbe ha lavorato 7 anni pensando che avrebbe avuto Rachele, invece ha avuto Lea. E poi fa un patto e fa un'altra settimana. In versetto 30 di capitolo 29, Giacobbe entrò pure di Rachele ed amò Rachele più di Lea. e servì di Labano oltre 7 anni. Quindi Giacobbe doveva avere Rachele. Per forza. Lui ha lavorato 14 anni in totale per avere questa donna. Ha sudato, era il schiavo di Labano per 14 anni, perché secondo me Giacobbe ha visto la sua bellezza, e molti fanno questo errore, magari sposano un uomo o una donna solo per l'aspetto fisico. Quando chi è sposato un po' di tempo sa che l'aspetto fisico alla fine, dopo il matrimonio, arriva a quale non è più il primo requisito, no? Magari l'ultimo. Proverbi 31 dice che la donna che teme il Signore, no? La mamma di Lemuel, il re, dice: Lemuel, bellezza svanisce, è vana, ma la donna che teme l'Eterno, lei sarà lodato. Ma Giacobbe ha visto la sua bellezza, lui doveva avere Rachele. E lui credeva che se io posso avere Rachele, sarò contento, sarò felice. E quanti di noi, anche noi credenti, facciamo questo sbaglio, pensando se io posso avere quel lavoro, se io solo posso avere quella casa, o quella macchina, o quella donna, o quell'uomo, o quei bambini, io sarò felice. Allora Giacobbe doveva bere per forza Rachele. Vediamo un secondo alla fine cosa ha preso. No, lui doveva a tutti i costi avere Rachele. Vediamo in capitolo 30, versetto 1, cosa ha preso. Quando Rachele vide che non dava figli a Giacobbe, diventò invidiosa di sua sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, altrimenti io muoio. Giacobbe si è acceso di ira contro Rachele e disse: sono io forse al posto di Dio, che ti ha negato il frutto del grembo? Allora, fratelli, ricordate questo passo quando tua moglie fa una domanda difficile a te. Oh, sono forse io Dio, sorella? Allora Giacobbe a tutta forza voleva Rachele. Cosa ha preso? Una donna invidiosa, che lei era invidiosa di sua sorella, quindi piena di invidia. Una donna prepotente. Dammi dei figli, altrimenti io muoio. Quindi una donna invidiosa, una donna prepotente, una donna che ha aspettative impossibili. Vabbè, quello è un'altra cosa. E che poi il Signore guarirà questa sterilità. No, guardiamo il suo carattere, non stato fisico. Invidiosa, prepotente, richiedevo da Giacobbe cose che erano impossibili. Se vediamo un po' più avanti, in versetto 14, al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò nei campi delle mandragore e le portò a Lia sua madre. Allora Rachele disse a Lea: dei dammi delle mandragore di tuo figlio. E gli rispose: ti pare poca cosa aver preso mio marito, che ora vuoi prendere anche le mandragore di mio figlio? Anticamente i popoli, ancora alcune tribù in certe parti del mondo, credono che le mandragore è una specie di afrodisiaco. Giusto? No, è una specie di Viagra antica. No? Rachele pensava: se io posso avere quello, come lei non poteva avere figli, perché si credeva che potevo, avevo queste potenze afrodisiacchia, e che anche potevo permettere a una donna sterile di partorire. Allora, la scienza moderna sa che non è così. In realtà questa pianta è velenosa, Però in piccole quantità è anche un narcotico, è una droga, ti fa sballare un po'. E sapete che tutte le droghe, cocaina, LSD, anfetamine, sono tutti un piccolo dose di veleno. Sapevate questo? Che quell'effetto che la persona subisce dell'LSD o della cocaina è la distruzione del loro cervello e sistema nervoso. Per questo si sballano, perché stanno bruciando la testa. E quindi Rachele creda erroneamente, non guidato dal Signore, che se io posso usare questa pozione magica, allora potrò avere figli. Che poi alla fine succede al contrario, perché lei dà questo frutto a Rachele e poi è lei che rimane incinta e pom 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 spuntano fuori figli, un figlio dopo l'altro, non a Rachele. Quindi lei era invidiosa, lei era prepotente, lei chiedeva cose da Giacobbe che erano impossibili. E qui vediamo che lei era una manipolatrice. E lei dice qui alla fine di versetto 15, ebbene in compenso delle mandragorie di tuo figlio, questa notte egli si coricherà con te. Quindi Rachele dice, io venderò Giacobbe. Sì, guarda, che manipolazione, è quasi incredibile leggere che la Bibbia racconta queste cose, no? Ricordate che come si identificava Israele nei tempi di Gesù? Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa è la famiglia più disfunzionale che, no? Se sarebbe una famiglia moderna, sicuramente dovrebbe andare in comune a fare consulenze, no? Psicologi, questa situazione familiare che avevano. Quindi Rachele è disposta a vendere suo marito, perché lei pensa, perché anticamente i pagani, non Dio o una cosa della Bibbia, che la Bibbia non dice mai che le mandragorie hanno un potenza di niente, ma il popolo pagano aveva la credenza che queste cose potevano aiutare i veri figli. Quindi lei invece, Rachele, invece di aver fiducia in Dio, lei ha fiducia in queste credenze pagane, che alla fine non portano nessun frutto. E anche per noi credenti è una lezione che noi possiamo manipolare le circostanze, ma non vuol dire che avremo quello che desideriamo. Perché sapete che Dio vede. E Dio è sopra. Quindi Rachele è piena di invidia, prepotente, chiede cose impossibili al suo marito, è una manipolatrice. E alla fine vediamo che un po' lei comanda Giacobbe, che è il contrario del modello biblico, che l'uomo deve guidare la famiglia. Perché lui in un certo senso si sottomette a quello che Rachele dice. Lei è, se mi dai quel frutto io ti vendo mio marito, che tu puoi averlo questa sera. Io adesso vado a dirlo, oh Giacobbe. No. In capitolo 31, versetto 30, scopriamo che Rachele non solo è tutte queste cose, ma lei è anche un'idolatra. Quando Giacobbe e lei, Rachele, scappano da Labano con tutti i bambini, tutte le pecore, no, che vedremo in avanti, nei studi in avanti, Labano li corre indietro perché Labano scopre che qualcuno ha preso i suoi idoli. E quindi Labano arriva a Giacobbe e in versetto 30 è Labano che sta parlando con Giacobbe. Certamente te ne sei andato perché desideravi ardentemente di ritornare alla casa di tuo padre, ma perché hai rubato i miei dèi? Allora Giacobbe rispose e disse a Labano: io ho paura perché pensavo che tu mi avresti potuto togliere con la forza le tue figlie. Ma chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, egli deve morire. In presenza dei nostri fratelli ricerca tu stesso ciò che ti appartiene presso di me e prenditelo. Giacobbe non sapeva che gli avevo rubati Rachele. Poi più avanti Rachele usa una furbizia perché aveva nascosto nella sella del suo asino, e quando viene suo papà di vedere nelle sue borse, le dice: oh, è quel periodo del mese, papà, non posso scendere dall'asino. Quindi Giacobbe voleva con tutta la sua forza, a tutti i costi, questo Rachele. Ma se guardiamo la storia più in avanti, non è che lui ha avuto un grande affare. Una donna invidiosa, prepotente, manipolatrice, idolatra. Perché lei era talmente legata a quei idoli di suo padre, lei li ha rubati per portarli appresso a sé, per portarli in mezzo al popolo di Dio, in mezzo a Isacco e Ribecca. Cosa voleva Rachele? Anche Rachele voleva qualcosa con tutto il suo cuore. All'inizio di capitolo 30 l'abbiamo già letto. Quando Rachele vide che non dava figli a Giacobbe, diventò invidiosa di sua sorella. E disse a Giacobbe: dammi dei figli, altrimenti io muoio. Per chi conosce la storia di Rachele sarà profetico. Però avete notato il motivo per il quale Rachele voleva bambini? È vero che anticamente nella cultura ebraica, popoli antichi, una donna che, una famiglia che non poteva avere figli era guardata un po' come maledetto da Dio. Però qui la sua motivazione era invidia. Lei era invidiosa di sua sorella. Lei aveva vinto l'uomo, giusto? No? Giacobbe amava lei. Cioè lei aveva vinto il grande premio, Giacobbe. Ma questo non bastava, perché poi ha visto: sì, mia sorella non è amata, però lei ha bambini. E io sono invidioso, anch'io voglio bambini. Io sono la prima moglie, io sono amato da Giacobbe, anch'io devo avere quello che lei ha. No? Un po' come i nostri figli. Avete mai notato che magari i vostri figli hanno dei giocattoli che magari sono in fondo alla cassetta dei giocattoli, non l'hanno visto col giocattolo da 10 anni? E poi vengono magari i bambini ospiti, e quando stanno lì giocando, sai, bambini nuovi, per loro tutti quei giochi sono nuovi. Perché sono... Magari il bambino che arriva guarda in fondo e tira fuori quel gioco vecchissimo che tuo figlio prima non calcolava, e subito: dammi quello, quello è mio. Avete mai visto questo fatto? No? Ma come, tu per 10 anni non hai neanche toccato quel giocattolo? Anzi, perché non lo regali? No, 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 è mio. Quel bambino mi deve dare quel giocattolo. Allora Rachele era un po' così. Lei era invidioso. La sua motivazione per avere figli era invidia. Però vediamo più avanti che alla fine, in versetto 24 e 22, il Signore ha misericordia anche di Rachele, perché a volte sapete che se noi corriamo indietro una cosa abbastanza tempo, alla fine Dio permetterà che noi avremo quella cosa. No, io devo per forza avere quella cosa. Perché a volte il Signore dice: va bene, prendilo. Prendilo, vediamo se quello ti riempie il cuore. se quello ti darà veramente una vera soddisfazione. E quindi in versetto 22 Dio si ricordò anche di Rachele e Dio l'esaudì e aperse il grembo. Non per le mandragore, ma perché Dio è misericordioso. Rachele alla fine ha avuto figli. Così egli concepì e partorì un figlio. E disse, Dio ha rimosso il mio disonore. Quindi anche qui c'è un'altra motivazione nascosta nel buio del suo cuore. Non veramente che lei desiderava avere figli, voglio avere bambini così posso educarli nella via del Signore e magari avere dei figli uomini e donne di Dio. No, non voglio che i vicini sparlano di me. Questo disonore davanti alla gente del paese, perché in piazza tutti bisbigliano di me che non ho bambini. Quindi lei voleva figli per invidia, voleva figli per togliere questo disonore davanti umani, perché sapete, non avere figli non è un disonore davanti a Dio. Siete d'accordo? Magari alcune coppie sarà il volere di Dio che loro adottano figli. Perché sapete, ci sono tanti bambini che hanno bisogno di genitori che li amano. E io ho visto anche delle coppie che magari cercavano di avere figli naturalmente, però si sono resi al volere di Dio, ha detto, Signore, non vengano naturalmente, magari noi adotteremo un bambino che ha bisogno, che è solo. Perché Dio non è contro che Rachele ha figli, ma Dio vuole che il nostro cuore è nel posto giusto. Ho visto tante volte che famiglie che adottano, no, che dicono, Signore, quello che vuoi tu, parlo di credenti, se non è tuo volere che abbiamo bambini naturali, magari adotteremo un bambino povero, una bambina povera, e la alleveremo come la nostra. Questo che magari avrebbe vissuto in un orfanotrofio e poi è finito chissà dove, noi la alleveremo nel timore e nell'amore di te, Gesù. E io ho visto tante volte che poi hanno poi figli naturali. Avete mai notato quel fatto? Perché magari è una cosa spirituale, è una cosa psicologica. Che siete tante volte quando noi diciamo, Signore, quello che tu vuoi per la mia vita. Signore dice, ah, io stavo aspettando, ecco, boom, prendi. Ma Rachele, dammi figli, io voglio figli. Perché sono invidioso, perché non voglio che la gente parli di me, voglio fare bella figura davanti a tutti i nostri vicini di casa. E quindi il Signore alla fine dà a lei questo figlio Giuseppe, che vedremo un grande uomo di Dio. Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, leggiamo il versetto 24, e lo chiamò Giuseppe dicendo, l'Eterno mi aggiunga un altro figlio. Perché il nome Giuseppe vuol dire il Signore aggiungerà. Ma non so se avete notato qualcosa, no? Non è che lei ha detto, gloria a Dio, oh Signore, sono così grato che mi ha dato questo bambino che ho desiderato tanto tempo. Lo chiamerò lodato sia il nome di Dio che mi ha dato un bambino. No, come ha nominato il nome di questo bambino? Dammi un altro. In poche parole, lei, il nome di Giuseppe, Signore, dammi un altro. Non è che lei, almeno io vedo così, non vedo neanche una pausa di lodare Dio e dire, Signore, grazie. No, io voglio un altro. Non mi, perché lei ha più di uno e anche io voglio più di uno. Quindi Rachele doveva avere figli. E lei farà ogni cosa per averli. Abbiamo già visto, lei pensa di, ma sì, i pagani dicono che se usi questa pianta mandragoria, quindi lei prova quello, non funziona. Alla fine, Signore, ha misericordia, tu vuoi un bambino, va bene, prendi il bambino. Lei non è neanche contento con quel bambino. Vuole un altro, dammi un altro, Dio. E in capitolo 35 vediamo che Dio permette a lei di avere un altro bambino. Versetto 17. E durante il difficile travaglio per partorire la lavatrice dice, non temere perché anche questa volta hai un figlio. E mentre l'anima la lasciava perché morì, gli posò nome Benoni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Benoni è tipo una brutta parola, Beniamino vuol dire il figlio della forza del mio braccio destra. Così Rachele morì e fu sepolta sulla via di Efrata, ciò di Betlehem. Ricordate la frase di Rachele all'inizio di capitolo 30? Dammi figli, altrimenti io morirò. E alla fine lei è morta a causa di quel figlio che lei desiderava tanto. Perché sapete, fratelli e sorelle, anche noi credenti possiamo desiderare una cosa così forte che sarà la nostra morte anche spirituale. Io ho conosciuto un fratello tanti anni fa, un fratello che amava il Signore, un fratello che sentivo l'ha chiamato anche al ministero. E mi ricordo una volta parlavamo e lui mi disse, perché lui aveva un'impresa, una piccola ditta, e lui mi diceva, Craig, io voglio essere nel ministero come te, però voglio lavorare soldo, no? Per alcuni anni, guadagnare un sacco di soldi, stabilire la mia ditta, poi quando sarà stabilito e magari posso dare la responsabilità a altre persone a gestire la mia ditta, poi io voglio essere tempo pieno per il Signore. Io anche da un credente non tanto vecchio nel Signore, ho detto, fratello, a me mi sembra questo, l'ho detto chiaramente, ho detto, a me mi sembra il tuo piano, nella carne, come che tu devi far accadere questa cosa. Ma se tu vuoi servire Dio, devi fare passi di fede. Perché lui anche non veniva in chiesa solo domenica, lui diceva, la settimana io devo lavorare perché devo guadagnare. Così un giorno sarò più libero a venire in chiesa a servire Dio. Tristamente, questo fratello nel seguire il suo sogno di avere soldi per servire Dio, come era tante ore fuori di casa, tante ore fuori dalla sua famiglia, dalla sua moglie, in tutti questi orari di lavoro, nel cercare di avere soldi per essere libero, per servire Dio, indovinate che è successo? Lui ha conosciuto un'altra donna, ha commesso adulterio con questa donna, lui e sua moglie si sono divorziati e non so neanche se va in chiesa più. Perché noi a volte possiamo desiderare una cosa così forte che sarà la nostra morte. Ma noi come figli di Dio, nessuna cosa al di fuori di Gesù Cristo ti darà mai soddisfazione. Sappiate questo? E perché noi a volte guardiamo i pagani, magari guardiamo quelli che pregano le statue di Maria, le statue di Sant'Antonio, e li giudichiamo idolatri. Vedi, pregano le statue, Dio nel secondo comandamento ha comandato di non fare questo. Però tante volte anche noi credenti abbiamo una forma di idolatria molto più sottile, che noi pensiamo, se io potrei avere un lavoro, se potrei solo guadagnare 3.000 euro al mese. Ti sembra una cosa grande? A me non mi sembra 3.000 euro al mese, sembra grande. Però uno potrebbe vivere abbastanza comodamente, almeno io. E tante volte non ci sottomettiamo a volere di Dio, dire Signore quello che tu vuoi nella mia vita. Noi pensiamo che avere quella cosa ci darà la soddisfazione, ma questa è una forma di idolatria. Vedete com'è? Se tu pensi che quella macchina, quella casa, quella donna, quell'uomo soddisferà la tua vita, è una forma di idolatria. Se tu puoi avere la promozione nella ditta, possono essere tante forme. Noi non dobbiamo inchinarci davanti a una statua per essere idolatri. Anche qui, Giacobbe era un idolatre di Rachele, Rachele era un idolatre dei bambini, Elia era un idolatre in meno quantità di Giacobbe. Quindi alla fine quello che Rachele ha desiderato è stato il motivo della sua morte. Cosa poteva succedere se dopo la nascita di Giuseppe Rachele avrebbe detto: Signore, grazie, gloria a te Signore, io non avevo nessun figlio, adesso ho un marito che mi ama, mi ha dato questo bellissimo bambino, lo dedico a te e io sono soddisfatto con questo, grazie. Perché a volte desiderare può essere la nostra morte. E non sottometterci al volere di Dio, dire Signore, quello che tu vuoi per la mia vita. Anche Lia. Guardiamo qui. Versetto 32 di capitolo 29. Così Lea concepì e partorì un figlio, lo chiamò Ruben, perché disse: l'Eterno ha visto la mia maledizione, perciò ora mio marito mi amerà. Quindi Lea, c'era un triangolo di idolatria. Lea doveva avere a tutta forza Giacobbe. Adesso che ho un bambino, avrò quel marito che desidero, quell'affetto che io desidero. Allora, non guarderemo tutti i passi, potete leggere a casa, ma lei in questi due capitoli partorirà 7 figli, 6 maschi, del quale 6 tribù del popolo di Israele, quindi metà del popolo di Israele viene da Lia, più una figlia Dina. E ogni probabilità dopo avevano anche altri figli. Ma Lea credeva che dando figli a Giacobbe avrebbe avuto l'amore di Giacobbe. Dopo aver partorito 7 figli per questo Giacobbe, Giacobbe come l'ha ringraziato? Guardiamo in Genesi 33, versetto 2. Perché in questa storia tutti pensano: se posso avere quella cosa, allora arriverò a quello che desidero. Invece tutti rimangono delusi. Lei ha dato 7 figli a Giacobbe, e in capitolo 33, leggiamo dal versetto 1, quando Giacobbe sta per rincontrare suo fratello Esaù. E ricordate che a questo punto Giacobbe pensa ancora: adesso Esaù mi ammazzerà, no, mi farà fuori tutta la mia famiglia. Quindi lui divide, vediamo in versetto 1, Giacobbe alzò gli occhi, guardò e vide arrivare Esaù, che ho con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le 2 serve. In testa, quindi i primi di incontrare, no, per essere in testa di questo corteo non è un premio, no, perché di solito in un corteo chi è davanti, no, tipo il gran maestro del corteo, no, il sindaco, il presidente, ma in questo corteo non è così, Il primo in avanti sono i Marines, no? Voi sapete, nell'esercito americano mandano prima i Marines, poveretti, per essere loro i primi di subire tutto il fuoco nemico. Poi quando loro hanno stabilito un ponteggio, no? Testa di ponte, grazie. Poi viene l'esercito e altri indietro. Quindi anche in questo corteo essere davanti non è una cosa bella. È la cosa brutta. E quindi in testa mise le serve e i loro figli. Quindi Zippa e Billa, voi andate avanti, voi siete le due serve meno apprezzate, con le vostri figli. Poi Lea e i suoi figli, quindi Lea e le sue sette figli. E da ultimo Rachele e Giuseppe. Quindi Lea pensava, se io posso avere questi figli, allora mio marito mi amerà, allora io finalmente avrò un cuore contento. Invece lei ha partorito sette figlie per Giacobbe e Giacobbe manda lei come Marines e tiene Rachele indietro. E anche nella nostra vita, fratelli, e io dico gloria a Dio che a volte il Signore permette che siamo delusi. Anche quando eravamo nella Barchessa Manin, chi si ricorda, pochi di voi, e dovevamo cercare un locale per il comune, non ci permetteva più di incontrarci là, io ho girato come un pazzo a Montepelluna. E non era il problema di trovare un locale, perché c'erano tanti locali, ma appena che io dicevo che volevo fare la chiesa, cosa? No, se volevo dire che volevo produrre whisky, stampare libri pornografici magari, non c'era problema. Chiesa? Cosa? No, lasciamo stare. C'erano tante persone, non volevano affittare perché eravamo una chiesa locale. E era molto frustrante perché chi c'era nella chiesa col tempo si ricorda che noi domenica ci incontravamo sotto gli alberi nella parchessa, vicino alla Barchessa Manin. Mercoledì e venerdì facevo a casa nel salotto di casa mia, ma la domenica non c'era spazio per tutti nel mio salotto, che è solo 5x5. Quindi ci trovavamo nel parco, quindi tutti nella chiesa. Allora, pastore, hai trovato un locale? Siamo... E per la grazia di Dio, chi c'era si ricorda che ogni domenica, in tutta quell'estate, magari sabato c'era tempeste, trombe di aria, acquazzone, ma la domenica mattina c'era sole. E io mi ricordo una domenica, avevo finito il culto, avevo caricato tutte le sedie dentro il mio furgone, appena chiuso le porte, un'acquazzone. Ma noi abbiamo fatto ogni culto per fede sotto il sole. Un bellissimo periodo. La chiesa sotto gli alberi, magari un giorno torneremo. Ma in quel periodo io correvo destra e sinistra, vedevo locali. E passavo certi locali e io confesso che quasi ero arrabbiato con il Signore. Signore, noi ti amiamo, siamo tuoi figli, noi siamo dalla tua parte, Signore. Oh, magari passavo un locale e dicevo, ma perché non ci dai quel locale? Poi alla fine abbiamo trovato il locale lì in Via Serena, no? L'ufficio là sopra. Che poi la chiesa, in quei un anno e mezzo che eravamo lì, circa 2 anni, la chiesa è cresciuta, di nuovo era pieno, quindi poi quella è un'altra storia. Però guardando indietro, poi passando quel locale che io volevo a tutta forza, ho detto, mamma mia, ma se io avrei preso quello sarebbe stato troppo piccolo già in 6 mesi. E poi lì in Via Serena abbiamo avuto un proprietario molto disponibile, anzi quando mi ha fatto vedere il locale diceva: ma lei puoi mettere il suo pulpito qua, i bambini possono stare lì in quell'altro ufficio. Perché tante volte noi, io devo avere quella cosa, ma sapete che Dio sa meglio di te quello che, di cui tu hai bisogno. Perché noi vediamo poco davanti, ma Dio vede l'eternità davanti. Non è sbagliato desiderare una moglie, figli o affetto di un marito. Sono tutte cose buone. Ma noi come figli di Dio dobbiamo avere l'atteggiamento come Gesù Cristo. Non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Perché sapete, fratelli, la volontà di Dio è molto più buono di quella che tu desideri. Tornando a Romani 8:28, tutte le cose cooperano per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i proponimenti. Voi credete che Dio ha permesso Giacobbe di sposare Lea? Certo. Giacobbe era un figlio di Dio. Quel passo in Romani 8:28 si può applicare alla sua vita. Perché noi possiamo guardare questo, no? Il furbo Labano ha ingannato Giacobbe, cattivo. Però io suppongo questo, è solo mia supposizione, che forse la scelta di Dio per Giacobbe era Lia, non Rachele. Perché noi vediamo che Dio ha dato a Lea Giuda, Gesù è il leone del tribù di Giuda. Anche se Rachele era amato dall'uomo, lei è stato amato da Dio. Ricordiamo Lea, lei non aveva controllo sulla sua situazione, perché sapete, le donne non avevano scelte. Se suo papà diceva: tu vai lì nel buio, inganniamo tuo cugino, lei non aveva scelta, doveva obbedire suo papà. Quindi lei poteva guardare quella situazione e dire: ma Dio è cattivo, perché ha permesso queste circostanze nella mia vita? Però c'è un motivo, se noi siamo figli di Dio, c'è un motivo per ogni cosa. Se scoppia la gomma della tua macchina, non devi arrabbiarti e dire: ma perché? Forse Dio vuole che tu evangelizzi la gommista. Mi ricordo una volta stavo scendendo in Sicilia, Silvana era sceso già con Abigail, avevamo solo lei in quel tempo, era l'inizio della chiesa, io lavoravo in fabbrica, quindi lei era sceso giù. Quando è arrivata la ferie di agosto, mi sono messo sul treno. E quanti di voi avete viaggiato in agosto in treno, senza aria condizionata, secondo classe? Quindi ci comprendiamo. Non avevo un posto letto, quindi ho passato tutta la notte in corridoio. E voi sapete in agosto com'è il treno in Italia, no? Anche il corridoio è pieno. Ringrazio Dio che ho trovato, almeno una di quelle sedie che si piegano al muro avevo trovato. Quindi ho passato tutta la notte in quella sedia. Arrivando in Calabria la mattina, e devo dire, io ero scocciato. E io dicevo dentro di me: io faccio un voto, io non viaggerò mai, mai, mai più su un treno in Italia, in estate. Mai. Mi butterò nella laguna di Venezia e nuoterò in Sicilia prima. E quindi stavo un po' facendo il mio brodo personale di rabbia. Io mai più. Ma cosa stavo pensando a entrare in questo treno? Mi sembrava il treno all'inferno, no? La mattina in Calabria, uno dei conduttori è entrato nella nostra carrozza e il treno era strapieno, no? Gente, il corridoio, tutto, no? Anche nei portabagagli c'era gente. E lui ha passato tutta la gente nel corridoio. Cioè lui è partito dal fondo, è passato tutta la gente, è venuto direttamente a me. E c'erano anche donne anziane, c'erano donne giovani nel corridoio. Lui ha puntato a me e ha detto, lei vuole un posto dentro una cabina? E voi sapete come ho risposto, no? No, dai a qualche donna la... No. Subito, scherzi, liberami da questo corridoio. Quindi lui mi ha portato in avanti 3-4 vagone. Entrando in questo vagone c'erano due ragazze del Canada. Io sono entrato, ho detto in italiano buongiorno a altre persone che erano dentro. E questi due parlavano in inglese e raccontavano tutti i loro peccati della notte prima. In inglese, pensando che nessuno capiva. Poi, mentre viaggiavamo con le donne italiane che erano lì, abbiamo cominciato a parlare. Ah, lei è americano, qua e là. Poi, questi canadesi, uno di loro capiva l'italiano. Ah, lei è americano. E cosa fai in Italia? Ha cominciato a parlare in inglese con me. Io ho detto, io sono pastore di una chiesa evangelica. Ah, perché avevano raccontato tutto. Tu sei un pastore. E loro abbiamo cominciato a parlare e loro mi hanno raccontato quando noi eravamo piccoli andavamo in una chiesa evangelica e nel gruppo dei giovani noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, però purtroppo adesso non stiamo camminando col Signore. E io ho detto, guarda, io ero tipo 3-4 carrozze indietro in questo treno. Il conduttore ha passato centinaia di persone, ha puntato a me e mi ha portato qui, in questa sede, davanti a voi due, perché Dio vi ama. Io ho cominciato veramente, stavo profetizzando. Sai quando tu parli e sai che è lo Spirito Santo che parla, non sei tu. Perché Dio vi ama. E anche se voi avete lasciato il Signore, Lui non ha lasciato voi. E Lui ancora... Dio mi ha preso da un'altra cabina del treno e mi ha portato qui per parlare con voi in questo momento. E questi due ragazzi hanno cominciato a piangere. Gli italiani nella cabina che non capivano inglese, dicevano, ma cosa sta facendo questi qua, no? Comunque alla fine abbiamo pregato insieme, loro hanno ridedicato la loro vita al Signore. Guarda, è stato uno di quei momenti, sai, quando lo Spirito Santo scende. E dopo ho detto, Signore, io volevo saltare dal treno, letteralmente, mentre camminava. Ma adesso ho visto che era il tuo piano. Io dovevo venire su questo treno perché tu ami quelle ragazze e tu mi hai portato qui e io non capivo, io lottavo contro il tuo volere perché non ero sottomesso a questa cosa. Io non ero tranquillo e ho detto, Signore, ci sarà un motivo perché sono su questo treno, perché non avevo, anche essendo pastore, non avevo la maturità di dire, ok Signore, sono qui, cosa devo fare? Ma quando noi ci rendiamo nelle mani di Dio, in ogni situazione, e diamo, Signore, non capisco la situazione, ma sia fatta la Tua volontà, non la mia. Abbiamo visto nella morte di Rachele che lei viene sepolita sulla strada a Betlemme. Vogliamo guardare in Genesi 49 un fatto molto interessante. Quando Giacobbe sta per morire, e lui chiama a sé tutti i suoi figli, versetto 29, poi Giacobbe ordinò loro e disse: io sto per essere riunito al mio popolo, seppellitemi con i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l'Iteo, nella caverna che è nel campo di Macapel di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, quello che Abramo comprò col campo di Efron l'Iteo come sepolcro di sua proprietà. Là furono sepolti Abramo e Sara sua moglie, là furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, e notate, e là io seppellì Lea. Quindi alla fine della vita di Giacobbe, lui non disse ai suoi figli: portatemi dove c'è la tomba di Rachele sulla strada di Betlemme e mettemi vicino a Rachele. Lui dice: figli, mettemi vicino a Lea. Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea. Perché secondo me, di nuovo questa è la mia opinione, la scelta di Dio era Lea, che era più un uomo e una donna di Dio. Anche perché tutti noi possiamo desiderare cose. Era giusto che lei desiderava l'affetto del marito. Però non leggiamo mai che lei era un'idolatra. Io credo che era una vera serva di Dio, e perciò Dio ha detto: Lea, tu sarai la donna che sarà la bis nonna del Messia, di Gesù Cristo. E quindi forse anche Giacobbe alla fine della vita dice: ma sai che lì era una moglie molto più buona. Magari non era bella fisicamente come Rachele, ma era molto più una donna di Dio. Non leggiamo mai nella Bibbia che Giacobbe si è acceso con l'ira contro Lea, che lui ha mai litigato con Lea, che lei ha mai domandato cose impossibili da lui. Hanno avuto un matrimonio abbastanza tranquillo loro due. E quindi anche noi, fratelli, questa mattina, cos'è quella cosa che tu desideri? Hai messo sulla croce? Hai detto: Signore, se è tuo volere che ho quella cosa? Perché è importante. Perché posso assicurarvi che ogni volta che io ho detto: Signore, sia fatta la tua volontà, Dio mi ha dato una cosa più bella di quella che io desideravo. Ma Lui vuole prima di noi che noi ci arrendiamo. Dice: Signore, tu vedi, Signore, tu sei Dio. Tu conosci quella che è davanti a me. Decidi te per me. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, quanto è bello conoscere Te. Gesù, è 29 anni che camminiamo insieme e ogni giorno è più dolce. Ogni giorno è più prezioso che scopro veramente l'infinità del Tuo amore, della Tua cura per la mia vita. E Signore, io so per esperienza che anche io tante volte ho lottato, ho creduto falsamente che magari il Tuo volere per la mia vita sarebbe una cosa terribile, sarebbe una Lea e io desideravo magari un'altra cosa. Ma alla fine il Tuo volere è sempre stato una cosa bellissima. Aiutaci, Signore, di confidare in Te. E prego per ogni fratello, ogni sorella questa mattina. Magari ci hai parlato in vari modi. Qual è il nostro idolo nella nostra vita? Signore, aiutaci di mollarlo, di mettere ai piedi della croce e dire: Signore, sia fatta la Tua volontà nella mia vita, non il mio. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cantare un canto di lode per chi...